Proviamo a leggere un paio di brani. Leggiamo Ecclesiaste capitolo 12. Chi? Chi vuole? Tutto.
Rallegrati pure, o giovane, durante la tua adolescenza, e gioisca pure il tuo cuore durante i giorni della tua giovinezza. Cammina pure nelle vie dove ti conduce il cuore, seguendo gli sguardi dei tuoi occhi. Ma sappi che, per tutte queste cose, Dio ti chiamerà in giudizio. Bandisci dal tuo cuore la tristezza e allontana dalla tua carne la sofferenza, poiché la giovinezza e l'aurora sono vanità. Ma ricordati del tuo Creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i cattivi giorni e giungano gli anni dei quali dirai: io non ci ho più alcun piacere, prima che il sole, la luce, la luna e le stelle si oscurino e le nuvole tornino dopo la pioggia. Prima dell'età in cui i guardiani della casa tremano, gli uomini forti si curvano, le macinatrici si fermano perché sono ridotte a poche, quelle che guardano dalle finestre si oscurano, i due battenti della porta si chiudono sulla strada perché diminuisce il rumore della macina, in cui l'uomo si alza al canto dell'uccello, tutte le figlie del canto si affievoliscono, in cui uno ha paura delle alture, ha degli spaventi mentre cammina, in cui fiorisce il mandorlo, la locusta si fa pesante, e il cappero non fa più effetto, perché l'uomo se ne va alla sua dimora eterna, e i piagnoni percorrono le strade, prima che il cordone d'argento si stacchi, il vaso d'oro si spezzi, la brocca si rompa sulla fonte, la ruota infranta cada nel pozzo, prima che la polvere torni alla terra come era prima e lo spirito torni a Dio che l'ha dato. Vanità delle vanità, dice l'Ecclesiaste, tutto è vanità. L'Ecclesiaste, oltre a essere un saggio, ha anche insegnato al popolo la scienza e ha ponderato, scrutato e messo in ordine un gran numero di sentenze. L'Ecclesiaste si è applicato a trovare parole gradevoli. Esse sono state scritte con rettitudine e sono parole di verità. Le parole dei saggi sono come degli stimoli e le collezioni delle sentenze sono come chiodi ben piantati. Esse sono date da un solo pastore. Del resto, figlio mio, sta in guardia. Si fanno dei libri, in numero infinito, molto studiare, una fatica per il corpo. Ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso. Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto per l'uomo. Dio infatti farà venire un giudizio ogni opera. Tutto ciò che è occulto, sia bene, sia male.
Amen. Questo sapete, ne avevamo già parlato, poi anche il fratello Giacomo molti anni fa aveva tenuto su questo brano, magari le sorelle di Milano non se lo ricorderanno perché non c'erano, e sta praticamente, se voi fate attenzione, sta invitando le persone a credere quando sono giovani, a cercare Dio prima che giungano gli anni nei quali dirà: io non ho nessun piacere, e poi fa tutta, cioè, e qui mette in evidenza quelli che sono gli aspetti fisiologici dell'uomo, no? Io non ho alcun piacere prima che il sole, la luce, la luna, le stelle si oscurino, cioè le palpebre degli occhi, le nuvole tornino dopo la pioggia. Prima dell'età in cui i guardiani della casa tremano le ginocchia, e poi si va avanti così, no? Le macine che sono le macinatrici che sono rimaste a poco, i denti, e poi si va avanti così, e poi la paura di cadere, no? Voi sapete che quando poi una persona anziana magari cade, sì, è una cosa abbastanza, quindi ha sempre una grande paura di questo, no? E poi, prima che sostanzialmente te ne vai per la strada di tutti i credenti, cioè credenti no, di tutti gli uomini, no? Cioè, prima che la polvere torni alla terra, come era prima, e lo spirito torni a Dio che l'ha dato. È una cosa impressionante questo, pensare. Vedete, quando non c'è lo spirito che mantiene una persona in vita, la storia è finita. Non ce n'è, c'è un involucro e non c'è più niente. E poi sotto, siccome questo sono uno scritto di Salomone, il Signore, sappiamo tutta la saggezza che gli aveva accordato, dice, ma alla fine di tutto il discorso ci sono tante persone che studiano, studiano tanto, leggono, ci sono libri di ogni genere, ma tutta la somma di questo discorso è temi Dio e osservi i suoi comandamenti, perché questo è il tutto per l'uomo. Non so se è poco. Beh, leggiamo ancora il Salmo 116.
Io amo il Signore perché ha udito la mia voce e le mie suppliche. Poiché ha teso l'orecchio verso di me, io lo invocherò per tutta la mia vita. I legami della morte mi avevano circondato, le angosce del soggiorno dei morti mi avevano colto, mi aveva raggiunto la disgrazia e il dolore. Ma io invocai il nome del Signore. Signore, libera l'anima mia. Il Signore è pietoso e giusto, il nostro Dio è misericordioso. Il Signore protegge i semplici. Io ero ridotto in misero stato ed egli mi ha salvato. Ritorna, anima mia, al tuo riposo, perché il Signore t'ha colmata di grazie. Tu hai preservato l'anima mia dalla morte, i miei occhi dalle lacrime, i miei piedi da cadute. Io camminerò alla presenza del Signore, sulla terra dei viventi. Ho creduto, perciò ho parlato. Io ero molto afflitto, dicevo nel mio turbamento, ogni uomo è bugiardo. Che potrò ricambiare al Signore per tutti i benefici che mi ha fatti? Io alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Scioglierò i miei voti al Signore e lo farò in presenza di tutto il suo popolo. È preziosa agli occhi del Signore la morte dei suoi fedeli. Sì, o Signore, io sono tuo servo, figlio della tua serva. Tu hai spezzato le mie catene. Io ti offrirò un sacrificio di lode e invocherò il nome del Signore. Adempirò le mie promesse al Signore e lo farò in presenza di tutto il suo popolo, nei cortili della casa del Signore, in mezzo a te, o Gerusalemme. Alleluia.
Alleluia. Alleluia. Fratelli, vedete come sono concilianti questi due brani, ma questo nuovo... Il brano che abbiamo letto sta parlando di un credente in difficoltà, grande difficoltà, colto probabilmente da una malattia, perché l'angoscia del soggiorno dei morti mi aveva, i legami della morte mi avevano circondato. E poi, ma io invocai il nome del Signore, Signore libera l'anima mia. E poi il Signore è stato misericordioso. E io ero ridotto in misero stato ed egli mi ha salvato. E poi potrei continuare, no? Ritorna anima mia al tuo riposo perché il Signore ti ha colmato di grazie e tu hai preservato l'anima mia dalla morte. Perché se noi non ci ravvediamo nel frattempo, ecco, il Signore ci ha nuovamente risparmiati in questo caso. Naturalmente voi forse non siete passati a questo, io sì. Via risparmiati e quindi tu hai preservato l'anima mia dalla morte, i miei occhi dalle lacrime e i miei piedi dalle cadute, e io camminerò in presenza del Signore sulla terra dei viventi. Ho creduto, per quello ho parlato. Io ero molto afflitto, dicevo il mio turbamento è ogni giorno, ogni uomo bugiardo, perché l'uomo che non è posto, cari fratelli e sorelle, ai piedi del Signore, che non vede una condizione, che non vede un termine alla sua vita, perché continua, nonostante tutto, imperterrito, ad essere un arrogante. Cosa volete che vi dica? È un uomo bugiardo. L'uomo è bugiardo per questo motivo. E poi... il salmista ricorda, dice, come potrò ricambiare il Signore per tutti i beni che mi ha fatto, i benefici. Queste tante volte lo diciamo e poi andiamo avanti. E poi a un certo punto dice un'altra cosa, nel versetto 15 dice, è preziosa agli occhi del Signore la morte dei suoi fedeli, che è un po' diverso in qualche modo da quello che abbiamo finora. No, diverso, sono due condizioni. Lì sta consigliando l'uomo, in genere qui è un rapporto con il credente. E io farò e ringrazierò il Signore in presenza di tutto il popolo. Forse qualcuno dice, qualcuno in genere, è meglio vivere senza domande, senza un perché. Meglio che non siano domande, meglio che non sia un perché. Io mi sono ricordato in questi giorni, così in questo breve tratto di questi 2 o 3 giorni di riposo, che in un momento mi sono passate alla mente tante cose. Uno, perché questo luogo dove siamo andati somiglia terribilmente a quello della parte della mia infanzia. La mia infanzia è stata un'infanzia abbastanza tormentata, molto tormentata, da sballottamenti di ogni genere, zie, nipoti, fratelli, paesi, e non vi dico, non è qui il caso di fare la storia. Però in questo periodo nel quale io sono stato la Svizzera tedesca, questo luogo, e mi ha riportato un po' alla mente, mi ha riportato questo, mi ha fatto fare un excursus veloce su quei lampi, cioè ieri ero un bambino, oggi sono un adulto, molto adulto, no? E poi domani, non so, sarò vecchio, se Dio vorrà. Perché? Perché c'è anche un perché in tutto questo, uno dice perché? Perché la vita scorre da millenni, cari fratelli e sorelle, quasi che questo fosse un fatto normale, casuale, no? Quello, c'è il giro della vita, la ruota, è una ruota, sentite dire, quella del mare, è una ruota. In questi giorni, appunto, come dicevo, ho immaginato questo, ho visto diversi bambini, famiglie, molto, questo è stato molto bello. E ho visto molti bambini con i loro genitori, che seguiti con amore dai loro genitori, delle persone anziane, eccetera, eccetera. Persone, direi, non lasciamo perdere la fede, ma umanamente mi sembrano delle persone assolutamente pulite, come si viveva una volta, difficilmente. Devo essere sincero, commentavamo con mia moglie, non ho visto quasi un tatuaggio, no? E dice, ma che significa? Poi qualcuno ha visto qualche italiano sballato, cioè, ma generalmente. Però tutto questo, vedere diversi bambini seguiti con amore e poi anche degli anziani, tutto senza un perché apparente. Cioè perché? Il perché di apparente? Perché gli anni volano, cari fratelli e sorelle, volano come quei fogli, sapete, un libro, no? Volano in modo, quando viene il vento lo gira, tutte le pagine vengono girate una dopo l'altra, no? Le case che ho potuto notare, le più vecchie, no? Ma poi si trovano in tutti i posti, non solo lì, ovviamente anche da noi, datavano alcune, sapete quando fanno i restauri? 1607, 1790, un ulteriore restauro nel 1900 qualcosa. Queste case erano lì, cari fratelli e sorelle, con le loro storie, ma chi le ha abitate e possedute non c'era più. Quindi c'erano quelle case, le storie, una vita, ma non ci sono più. Non ci sono più loro, non c'è più niente. Tu vieni al mondo e non sai neanche perché. Tu vieni al mondo e non sai neanche perché. Non sai neppure analizzare il meccanismo che ti tiene in vita in qualche modo, diciamo anche dal punto di vista biologico, ma proprio facciamo una fatica terribile, non conosciamo niente, ma neanche di noi stessi. Non voglio ripetere cose che sappiamo già. Tutto apparentemente sembra senza una risposta. E difficilmente dai volti delle persone traspare un benché minimo interesse, una benché minima domanda, cioè tutto nella normalità, no? Facciamo questo, facciamo le camminate, facciamo quest'altro, facciamo la spesa, lo shopping, tutto quello che si vuole. Non c'è domanda, c'è solo un, una vita che scorre, una vita che scorre attraverso queste operazioni quotidiane. Poi, essendo in vacanza, magari ti distrai, fai una vita un po' diversa, no? Leggi qualche notizia, come chi va in vacanza, appunto, che ti rendi conto che c'è stato un terremoto. C'è stato un terremoto a Kos, in Grecia, abbastanza potente, no? Poi si è ripetuto qua da noi, ad Amatrice, ancora una bella scossa, ce ne sono altre, eccetera, eccetera. Ci siete fino a qua, che non è così complicato. Ma che significa? Che significa il terremoto? Che significa? Belli, noi non ci siamo mai fatti, però noi ci facciamo le domande. Che significa il terremoto? Che significa distruzione? Significa, certo, lo sappiamo che significa, no? La terra trema in modo così potente, no? Io ho letto i commenti di due giovani sposi italiani che sono dovuti scappare di corsa da questo albergo ed erano, gridavano, terrorizzati, ma erano felici quando erano fuori perché l'albergo non gli era caduto addosso, no? Però forse l'uomo, ecco che cos'è il terremoto, forse l'uomo dimentica volutamente la sovranità di Dio. Non ci siamo mai dati una spiegazione sul terremoto. Forse l'uomo lo dimentica la sovranità di Dio. E quindi parte con i suoi giudizi, anche i credenti, i cosiddetti credenti, con i suoi giudizi, perché non hanno ancora accettato nella loro vita una cosa importante, che è la più importante in assoluto. La sovranità di Dio sulla mia vita. Forse l'uomo dimentica e non sa che tutto appartiene a Dio. Anche il terremoto. E cosa possiamo dire? Sono morte le persone, sono crollati i palazzi, e tu mi vieni a dire che dobbiamo sottostare, non sottostare, significa accettare la sovranità della propria, nella propria vita, che è una cosa diversa dal, soltanto dal sapere che c'è la sovranità di Dio. Sono due cose diverse. Questa mattina il Signore Gesù, cioè questo è un po' il punto della questione. Quindi l'uomo non sa che tutto appartiene a Dio e quindi la critica è più anche il terremoto appartiene a Dio e tu non ti fai nessuna domanda su chi è il padrone, su chi è il Signore. No, non ti fai nessuna domanda perché tu come credente, come non credente dici tutti gli accidenti del mondo. Come credente dici delle banalità, no? No? Perché sì, la natura, e potremmo continuare. Vedete, cari fratelli e sorelle, c'è la sovranità di Dio, questo lo sappiamo. Ma accettarla nella propria vita, totalmente, è una cosa completamente diversa. Isaia fu mandato dal re Ezechia, lo ricordate quando Ezechia era malato? Re Ezechia fu mandato perché gli dicesse, voi come cambiano le cose, la nostra arroganza zero, bam, finita. Metti a posto gli affari delle tue cose, perché per te è finita. Ma mica gliel'ha detto il medico, gliel'ha detto Isaia. Da parte del Signore non guarirai. Mamma mia, voi immaginate, perché il racconto è carino, no? Bello, poi sai, c'è il miracolo, c'è il torna, ti allunga la vita, tutto molto bello, soprattutto quando uno lo legge la prima volta, bellissimo, però bisogna scendere in profondità. Metti a posto gli affari della tua casa, perché per te è finita, non guarirai. Sapete, oggi anche qualche medico dice a qualcuno che è finita, invece poi te lo vedi avanti e dice, ma che è successo? Ma miracolo, diranno che è la Madonna di Roma. Forse fino a quel momento Ezechia non aveva mai riflettuto così tanto, fino a quel momento. Perché sapete, si fanno le cose, tu sei il re di Israele, hai tutti i tuoi affari, no? Hai Isaia che ti dice cosa devi fare, cosa è giusto e cosa è sbagliato, no? E però non hai mai riflettuto su una cosa, sul valore della vita. Forse quello in quel momento cominci a dire, boh, ma allora, ma che succede? Beh, è finita. Sul valore della vita e sulla sovranità di colui che l'ha creata e comunque continua a mantenere questa vita. Abbiamo visto che prima che l'uomo torna in polvere, lo spirito torna a Dio che l'ha dato. Quindi fino a quel momento Ezechia molto probabilmente non si è fatto nessuna domanda, ma le domande te le fai per forza. Quando ti trovi davanti al fatto compiuto, alla realtà, e che dall'oggi al domani cambia completamente, radicalmente il tuo modo di essere, perché questo ti porta fuori dalla società, ti porta fuori, non solo, ma ti porta fuori dalla vita. Forse Ezechia non era mai stato preso da un senso tale di impotenza, eppure era il re e non era mai stato preso da questo senso di impotenza che genera, questo senso di impotenza spesso viene generato dalla malattia dalla quale non guarirai. Viene generato con una malattia e tu sai che sì, gli altri ti guardano con commiserazione, ma poverino, lo pensa, povera donna, poverino, cosa gli è successo, no? Falsità. Può capire solo chi ci è passato, gli altri non ti possono capire. Io sono stato vicino a un mio collega prima che, da quando è stato colpito la sua malattia, perché io sapevo che cosa lui stava provando, nonostante che lui non fosse un credente, poi io ho provato a parlargli del Signore. Così va, no? Ecco perché cerca il Signore. Quando sei giovane, nella tua giovinezza, forse Ezechia non aveva mai capito che doveva separarsi dalle cose più care, dagli affetti più cari, da sua moglie, dai suoi figli. E lì l'isolamento cresce, diventa ancora più profondo, più importante, da chi lo amava e da chi lo voleva amare. Io, cari fratelli e sorelle, ho sofferto, non molto, perché il Signore era con me. E penso a tutte quelle persone che ho conosciuto, che conosco, che soffrono la malattia. In questa malattia, cosa avranno pensato? Dico, cosa avranno pensato? Cosa pensano? Sapendo che ti hanno detto hai 3 mesi di vita, che cosa pensano? Sapendo che senza il Signore sono senza speranza, senza conoscenza, capisci? Sono senza speranza e senza conoscenza. E che cosa si può spalancare davanti alla loro anima? Lasciamo perdere l'inferno. Perché non lo conosco. Se uno non crede in niente, che cosa c'è niente? Quelle due o tre cose che ti hanno fatto sfarfallare negli anni, ma non hai più niente. Non c'è più niente, se non l'abisso. L'abisso di una non conoscenza di ciò che sarà, di ciò che tu sei. Una conoscenza pari allo zero assoluto. Siamo noi, cari fratelli e sorelle, che già conosciamo zero. Ma quando ci basta per poter essere salvati? Ma per poter essere salvati? E beh, non basta dire io credo che Gesù Cristo è il mio Salvatore. Io qua, io là, io su e io giù. Tu sei salvato quando hai accettato totalmente nella tua vita la sovranità di Dio. Solo allora tu sarai salvato. La frustrazione provoca il pianto, perché quando uno è impotente, voglio quello, voglio l'altro, vedo che non ci riesco, allora mi metto a piangere. E tante volte i bambini lo fanno per niente, ma anche gli adulti. Eppure quanti anni della nostra vita abbiamo passato nella pia illusione che questo momento non sarebbe mai arrivato. Questo è l'inganno di Satana, ricordatevelo. È venuto tante volte che nell'antico mondo cristiano, non che avessero ragione, ma perché si rendessero conto, riflettessero, perché comunque non tutto ciò che era stato fatto e pensato era sbagliato. Biblicamente magari sì, ma certe cose non è che venivano da un'altra parte, venivano dalla Bibbia. Per cui i vecchi molti dipinti sono fatti proprio, poi lo abbiamo detto in altre occasioni, con la crozza e la cucuzza del teschio sul comodino, no? E ce ne sono diversi. Perché? Perché il credente si ricordi sempre in continuazione di questo fatto, perché sia sobrio, questo ci ricorda la nostra esistenza quanto sia così, non solo passeggera, ma così, come dire, relativa, no? E poi leggi invece nella parola di Dio e dice, ecco, io camminerò alla presenza del Signore sulla terra dei viventi. Io camminerò, ecco, i viventi che sulla terra dei viventi, e i viventi sono quali sono? Sono quelli che hanno accettato la sovranità di Dio nella loro vita. E Gesù non ci insegna niente di diverso quando dice sia fatta la tua volontà. Che cosa significa? Vuol dire che ti devi arrendere totalmente, ma non ai capricci che fai durante il nostro percorso di fede o tutto il resto. No. Quello è normale che dovresti farlo, non c'è neanche da dirlo. Per un credente non dovresti neanche dirlo. Ma significa accettare totalmente la sovranità di Dio nella tua vita, che equivale alla volontà del Padre. Allora, quant'è importante camminare alla presenza del Signore in un cammino, in un mondo, scusate, che cammina nella durezza della propria cecità. Il mondo cammina nella durezza della propria cecità, non vede, duro. Duro, duro il cuore, duro, cioè non vede nulla, vede, ecco, dice, voi siete, dite di vedere, ma siete ciechi. Più avanti, nel Nuovo Testamento, qualcuno, non so se Giacomo mi pare, parla dell'arroganza della vita. Ecco, questo è un invito per i fratelli a cercare Dio, come visto nell'Ecclesiaste 12, che è un libro sulle vanità. Ma perché deve essere scritto un libro sulle vanità? Perché? Perché? Per farci proprio rendere conto di questo. Non è poco quello che abbiamo letto, no? Non è poco. Ha insegnato al popolo l'Ecclesiaste, ponderato, scrutato, messo in ordine un gran numero di sentenze. Dice, guarda che tutto alla fine, e non solo qui, ce ne sono, voi sapete, c'è tutto il libro, l'Ecclesiaste parla della famosa vanità della vanità, tutto è vanità, eccetera, eccetera, no? Vanità di tutte le cose, no? Ogni cosa in travaglio, più di quanto l'uomo possa dire. L'occhio non si sazia mai di vedere, l'orecchio non è mai stanco di udire. Ciò che è stato, ciò che sarà, ciò che si è fatto e quel che si farà, non c'è nulla di nuovo sotto il sole. E quindi questa ripetizione continua, bambini, adulti, genitori, nonni, con una cosa, poi ogni tanto qualcuno ci lascia, ed è un giro, come dicono quelli del mondo, no? C'è forse qualcuno che possa dire, questo, guarda, questo è nuovo? No, quella cosa esisteva già nei secoli che ci hanno preceduto. Io ho visto tutto ciò che si fa sotto il sole ed ecco che tutto è vanità, un correre dietro al vento. Ma allora? Non correre dietro al vento. Ciò che è storto non può essere addrizzato e ciò che manca non può essere contato. Mamma mia. Ciò che manca non può essere contato. Ciò che è storto non può essere raddrizzato. Ecco, io ho acquistato maggiore saggezza di tutti quelli che hanno regnato prima di me a Gerusalemme, ovvio, no? Che Salomone. Sì, il mio cuore ha posseduto molta saggezza e molta scienza, poi la fine si è corrotto. E non basta la saggezza. No? Ho applicato il cuore a conoscere la saggezza e a conoscere la follia e la stoltezza. E ho riconosciuto che anche questo è un correre dietro al vento. È malore. È malore. Infatti, dove molta saggezza c'è affanno. E a chi accresce la sua scienza, accresce il suo dolore. E questo mi ricorda anche le parole, se non della mia povera mamma, che diceva: figlio mio, beati gli ignoranti. Vedi che alla fine un po' torna, no? Perché nell'ignoranza tu non sai, cioè la classica vita da bestia. Però noi non possiamo stare nell'ignoranza. Ecco, quindi l'invito di questo capitolo nel Libro della Verità è scritto proprio perché attraverso questo noi possiamo riflettere e l'uomo cerchi l'unica cosa che non è vana, cari fratelli e sorelle. Hai capito? Cioè tutto è vanità, ma allora che cos'è che non è vanità? Che cos'è che non è vanità? L'unica cosa che non è vanità è la fede nel tuo creatore. Ma per avere la fede nel tuo creatore è indispensabile. È indispensabile, tanto vale tanto, non ce la contiamo, il Signore conosce i suoi, riconosce come se hanno accettato la sua sovranità nella sua vita. Cioè, non so se mi sto spiegando. Quindi non ce la contiamo, per favore, no? Ma questo ha fatto quello ha fatto gli altri. Se uno ha accettato la sovranità di Dio nella sua vita, si comporta di conseguenza. Io parlo almeno nella fede. Migliorabile è tutto quel che volete, ma è ovvio, no? È ovvio. Quindi se riprendi lo stolto ti ringrazia. Se riprendi il saggio ti ringrazia, se riprendi lo stolto ti si rivolta contro. E allora che serve un terremoto, cari fratelli e sorelle? E che serve la morte se non ad accettare la sovranità di colui che è il vivente e che ha creato ogni cosa. Non ci avevo mai pensato, vero? Difficile pensare. Se il Signore non te le dice queste cose, non te le dice, non è che ti dice, ma è apparso in una nuvola. Non ho mai pensato, ma che serve? Tu lo accetti un terremoto? Facciamo la colletta. Sì. Ma il Signore non c'era nel terremoto? No, in quello di Elia c'era stato un terremoto, ma il Signore non era il terremoto. Ma accettiamo la sovranità di Dio totalmente. Ma qui, e la cosa ve la dovete dire voi, la risposta dovete darla voi, io la devo dare per me stesso. Ecco, io faccio nuove tutte le cose, guarda come cambiano subito le cose. Una volta che hai accettato la sovranità di Dio nella tua vita, ecco, sono subito le promesse del Signore, se no potrebbe diventare un messaggio deprimente, no? Invece sono subito le promesse del Signore, dice, ecco, io faccio nuove tutte le cose, con tutte le promesse e le benedizioni di Dio per coloro che lo amano e gli ubbidiscono, anzi, va oltre il Signore, perché dice: io ho preparato per coloro che mi amano cose che non sono mai salite nel cuore dell'uomo, che orecchio non ho mai udito. E quindi non è un ritorno a una vita e a un mondo come questo dove l'uomo ha corrotto ogni cosa, è un ritorno a una vita dove ci sarà la sovranità di Dio. Amen. Che è una cosa completamente diversa. Allora, anche se non capisco la sovranità di Dio, io devo accettarla. Io posso non capire perché un terremoto e ammazza 100.000 persone, ma io devo accettare la sovranità di Dio. altrimenti è come lo tsunami. Uno mi diceva un giorno, però dice tutto questo il mare che è venuto fuori e che ha fatto fuori, non so quante erano, i 200-300 persone, mi ricordo solo qualche anno fa. E anche appunto se io non lo capisco, non ti devo spiegare niente. A chi accetta la sovranità di Dio non lo devo spiegare. Dio ha dato, Dio ha tolto, diceva qualcuno. Sia benedetto il Signore. O no? O no? È solo che quando Egli dà, tutto va bene. Va bene, tu dici va bene. Casa, famiglia, lavoro, come va? Tutto bene? Tutto bene, sì. Mi viene quasi il vomito. Tutto bene, ma tutto bene cosa? I mortacci tuoi, si può dire. Ma allora quando il Signore dà, va tutto bene. Siamo bravi, facciamo delle belle preghiere, ci mettiamo solo attenti, capochino, caro Signore, ti ringrazio per tutto quello che mi hai dato, che mi dai, no? Ma che stai dicendo? Se non hai accettato la sovranità di Dio, tutte queste parole sono inutili. Sono inutili. Lo dico davanti al Signore, sono inutili. Che cosa ringrazio? Anche gli stolti ringraziano, senza sapere. Se non hai accettato la sovranità di Dio, se non hai accettato, ecco perché c'è il terremoto, ecco perché ci sono le vanità delle vanità. E noi non dobbiamo accettare la vanità, dobbiamo accettare l'unica cosa che non è vana. La fede nel suo creatore. Il problema allora non è quanto Dio dà, ma è quanto Egli toglie. Quanto il Signore toglie, allora c'è il problema, no? Perché? È perché finché ricevo tutto va bene, ma quando Egli mi toglie non va più bene. Che significa? C'è qualcosa che non quadra. Allora i miei ringraziamenti vengono meno, allora mi assalgono i dubbi, perfino sull'esistenza del creatore, che è benedetto in eterno. Mi assalgono questi dubbi. Ma se Dio ci fosse, come io sono un credente, tra virgolette, questo lo dici tu. Ma è il Signore che deve dire che tu sei un credente. Non lo devi dire tu. Io sono un credente, sono una credente. Belle parole. Sono un credente di cosa? Non sei tu che lo devi dire, è il Signore che lo sa se tu sei credente o meno. Dice, ma allora io che devo sapere? Tu devi accettare la sovranità di Dio, poi se ne parla. Ricordati del tuo creatore quando eri giovane, e anche adesso che sei giovane, se puoi. Cercalo in ogni tua via ed egli si farà conoscere, affinché nel giorno dell'avversità ti soccorrerà e tu sia come Ezechia. E io un po' mi sono riconosciuto, scusate, non è che voglio paragonarmi a Ezechia, un po' mi sono riconosciuto in Ezechia, no, nella storia. No, io non ho avuto Isaia che andava e veniva, no, ma ho avuto il Signore che sapeva. Che tu sia come Ezechia, del quale il Signore ebbe pietà. Perché vedete, le cose o sono serie, cariche di vita, oppure io non so di che fede, io non giudico la fede di nessuno, sono affari di ognuno. Ecco il terremoto che fa crollare ogni cosa e spazza via cultura e ricordo. Che quando avviene un terremoto cosa succede? Cosa succede quando avviene un terremoto? Porta via tutto. Cioè noi ci affanniamo magari per degli anni, no? Ci affanniamo a dare dei bei colori alle case, a fare dei bei dipinti, a studiare una forma architettonica perché l'uomo possa in qualche modo. E invece, bam! Viene il terremoto, porta via quello, porta via anche te, poi vediamo quel bel cimitero squadrato che ho visto l'altro giorno, per il conoscimento. Ma se tu accetti la sovranità di Dio, che è diversa dal riconoscerla soltanto, cioè, qua il gioco è sembra sottile, ma è pesante, eh? C'è un conto accettarla, un conto riconoscerla. Come dici, beh, tu credi che io credo, sì, ma sei tu che devi credere, cioè sei tu che devi accettare. Guardate che è una cosa fondamentale per il nostro cammino. Se noi non saliamo su questo carro, quello dell'accettare totalmente la sovranità di Dio, dici, ma è difficile. Non è difficile per chi crede. O pensate che il Signore non ci stia dicendo niente, e pensate quello voi? E se pensate quello, va bene. Possiamo fare un culto meno pesante, si fa per dire pesante, io non lo trovo pesante. Possiamo fare un culto dove si dicono delle belle parole, un bel racconto, ma finisce lì. E poi ne possiamo fare un altro, come quello. No, Signore, ci chiama invece a fare un percorso. Perché tutti i giorni nel deserto gli ebrei facevano un percorso. Tac, tac, tac. Purtroppo molti morirono, la stragrande maggioranza, c'è andata una nuova generazione. Ma alla fine sono arrivati nella terra promessa. Perché il Signore sa cosa fa. Tu no. Lui lo sa, e quindi quando ti chiami ti porta dove devi andare. Allora, se tu accetti la sovranità di Dio, che è diversa da riconoscere soltanto, allora sarai come Geremia. E com'era Geremia? Geremia era un uomo che ha sofferto non poco per servire il Signore. Tutto attorno era fiamme e distruzione. Egli era rimasto solo. Era rimasto solo. Ma fedele al Signore, che lo aveva servito contro tutto e contro tutti. Non faceva troppe polemiche Geremia. Sì, polemizzava, si fa per dire. Lui diceva sempre, ascoltate, perché il Signore ha detto questo, di fare questo. E invece loro cosa facevano? Il contrario. Finché arrivò Nabucodonosor e li portò via in schiavitù, e il capo di questi fu accecato. Fu accecato, e l'ultima cosa che ha dovuto vedere erano i suoi figli, prima di ammazzare pure loro. Tutto attorno a fiamme e distruzione, ma è rimasto, Geremia è rimasto solo, ma era fedele al Signore. Quanti noi di noi sono fedeli al Signore? Quanti sono fedeli? O quanti si vendono per una mozzarella, un sorriso, un piatto di lenticchie? Un altro tipo di falsità, qualsiasi cosa, superficialità. Ma che cacchio di credenti siete? Ma che credete? Ma come sei pesante, come sei duro, no? Io l'ho detto tante volte, cari fratelli e sorelle, non siamo sposati da niente e nessuno ci tiene legati. Il nostro servizio, la nostra fratellanza deve essere volontaria, senza catene di nessun genere. Il Signore fece questo, Geremia. Nebuzaradan, su ordine del Nabucodonosor, cosa fece? Cercò Geremia per salvarlo e riabilitarlo. In mezzo a tutto gli ha detto, fai quello che vuoi, dove vuoi andare? Di qua? Sei libero, tu sei libero. Ma perché aveva accettato la sovranità di Dio nonostante ogni cosa. Aveva perfino dovuto rinunciare alla cosa, dice, alla luce degli occhi, che era la sua amata. Perché avrebbe vissuto questa donna una vita di poco conto con un profeta del genere. Che se ora lo mettevano alla cisterna, dopodomani lo bastonavano, insomma, tutto quello che c'era da fare. Capite come? Allora, caro fratello, cara sorella, cosa ti posso dire? Accetta la sovranità di Dio nella tua vita e il Signore ti donerà Gesù Cristo. Ecco, qui c'è anche l'altro passaggio. Il Signore poi ti donerà Gesù Cristo come Salvatore e sovrano. per l'eternità, capito? Non ci dà solo la riabilitazione provvisoria, ma ci dà qualcosa di più. Finalmente ci dà un sovrano e ci dà l'eternità, perché altrimenti tutte le cose continueranno così, morte e vita, ma in una provvisorietà che si alterna in attesa dell'eternità. Quindi sia benedetto il Signore di eternità in eternità, perché è l'unico degno di ogni lode. Le nostre lamentele spesso sono delle stupidità senza senso. Amen.
Amen.